Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click. In studio come al solito Marco Schiaffino per vedere cosa sta succedendo nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie in questo martedì 4 febbraio 2025. Ricordo i contatti per la trasmissione: doppio click @radiopopolare.it per inviare spunti, commenti, qualsiasi cosa. Per invece dialogare con me in diretta potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it se vi piace utilizzare la posta elettronica, oppure il 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Vi anticipo che oggi parleremo di tante cose legate principalmente a tecnologia e amministrazioni pubbliche, tecnologia e rapporti diplomatici. Adesso vediamo un po' con cosa andiamo. Allora, cominciamo con un aggiornamento, perché è ufficialmente terminata l'epopea di James Howells. Chi è James Howells? Ne abbiamo già parlato su queste frequenze qualche tempo fa. È una delle persone più sfortunate del mondo, probabilmente. Allora, James Howells, gallese, nel 2009 si baloccava con i Bitcoin, era uno fra i primi che hanno cominciato a utilizzare la criptovaluta, in particolare a minare la criptovaluta, cioè a usare un computer per generare Bitcoin, e ne aveva accumulati un bel po', circa 7.000. Il problema è che nel 2013, a quanto pare per un semplice errore, il disco fisso esterno in cui conservava questi Bitcoin è finito nella spazzatura, e in particolare nella discarica di Newport, città gallese, che non c'entra con la Newport statunitense. Da allora, quindi per la bellezza di 12 anni, Howell ha cercato di convincere il consiglio comunale a fargli scavare dentro la discarica e non ci è riuscito. L'ultima volta che ne abbiamo parlato era per segnalare che si era deciso a fare causa al comune di Newport in tribunale, perché chiedeva in buona sostanza di fare uno scavo all'interno della discarica per recuperare questo hard disk, ed era disposto anche ad accollarsi tutte le spese dello scavo. Per capirci, stiamo parlando di una discarica che contiene circa 1.400.000 tonnellate di rifiuti, anche se il buon James Howells sarebbe riuscito a circoscrivere l'area in cui si doveva trovare il suo hard disk in uno spazio che comprendeva circa 100.000 tonnellate di spazzatura. Il suo ragionamento era: guardate, facciamo lo scavo, poi quando io recupero i miei Bitcoin, che valgono al momento circa 700 milioni di euro, posso tranquillamente pagare i costi dello scavo e do anche un risarcimento alla comunità. Lui aveva anche addirittura già ingaggiato degli ingegneri della NASA per recuperare i dati nel caso in cui si fossero danneggiati in questi 12 anni, però il tribunale alla prima udienza ha dichiarato non ammissibile la sua richiesta, e quindi niente, i 700 milioni restano sotto una montagna di spazzatura e Howells non li vedrà probabilmente mai. e saltiamo da un tribunale gallese ai tribunali italiani. Perché? Perché ieri è uscita su Wired una bella inchiesta a cura di Claudia Morelli, che va a ricostruire un po' tutta la vicenda della fatidica app, quel software gestionale in buona sostanza, che avrebbe dovuto portare alla digitalizzazione del processo penale in Italia e che, come sappiamo, non è andato benissimo. Allora, Claudia Morelli nell'inchiesta ha provato a analizzare tutte le dichiarazioni di una parte e dall'altra per capire che cosa sia andato storto. Allora, io vi faccio una sintesi. Quello che è andato storto, in ogni caso l'articolo completo lo trovate tranquillamente online, è sostanzialmente il fatto che sono state rilasciate due versioni di questa app. Allora, intanto c'è un peccato originale e lo fa notare anche la collega nell'articolo. Se qualcuno deve realizzare un'app per gestire i processi penali, chiamarlo semplicemente app già crea un po' di confusione. Comunque, questo software, che è stato sviluppato da Sirfin PA, che è una società che è stata poi acquisita da Accenture è una grossa società di consulenza che adesso si troverà anche delle grosse gatte da pelare con tutta questa vicenda. In pratica ha fatto una prima versione del gestionale che è partita dal 1 gennaio 2024, ma toccava soltanto alcuni aspetti, diciamo, piuttosto marginali all'interno del processo. Beh, poi è stata rilasciata a fine 2024 la versione 2.0 ed è stato imposto di utilizzarla senza nessuna scusa a gennaio 2025, cioè in pratica i magistrati, i cancellieri, pubblici ministeri, chi più ne ha più ne metta, hanno avuto meno di un mese per sperimentare il nuovo software e vedere come funzionasse. Cosa poteva andare storto? Esattamente quello che è successo. In pratica ci sono stati la bellezza di 87 tribunali italiani che hanno sospeso l'utilizzo dell'app, sono tornati a utilizzare i normali sistemi cartacei, ma è bello leggere alcune delle spiegazioni. Cito testualmente dall'articolo: qualche esempio delle situazioni abnormi verificatesi in questi mesi si può leggere nella relazione del CSM. È impossibile sottoscrivere digitalmente i verbali di udienza, non è possibile attivare alcuni depositi in corso di giudizio. Quanto ai riti speciali, per esempio, manca l'opzione patteggiamento e più in generale non sono stati individuati tutti i possibili flussi corrispondenti a ciascuna vicenda processuale. E in pratica diciamo che l'applicazione è stata fatta con un sistema che non ricalca per niente quello del sistema processuale penale in Italia. Beh, vediamo, adesso avranno un'altra occasione per riprovarci, vediamo un po' come andrà. Saltiamo dall'altra parte dell'Atlantico, mentre un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ha mandato un sms al 3316214013 dicendo: geniale invece, app sta per applicazione processi penali. Sì, però prova a immaginare una conversazione in chat quando si parla dell'app, quanto ti tiri scemo, secondo me è un problemino in ogni caso. Dicevo, andiamo in Canada in questo caso, ma il protagonista della vicenda è, tanto per cambiare, Elon Musk. Perché? Beh, perché il proprietario di Tesla, X, StarX, eccetera, 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 sta sperimentando le gioie di essersi legato a doppio filo con il suo amichetto Donald Trump. Che cos'è successo? Beh, è successo che nel momento stesso in cui Donald Trump ha minacciato delle... e l'abbiamo sentito su queste frequenze più o meno in tutte le trasmissioni, dei dazi nei confronti del Canada, una provincia del Canada, l'Ontario, ha deciso di cancellare un contratto da 100 milioni di dollari con Starlink. Allora, l'Ontario, ce l'avrete presente sulla mappa del risico, è piuttosto grandino, e il fatto che utilizzassero Starlink per fornire connettività ha abbastanza senso. Ecco, peccato che nel momento in cui Donald Trump ha fatto uno sgarbo al Canada, il Canada si è rivalso immediatamente su Donald Trump. Ora, non sappiamo quale sia il legame, però la notizia che è arrivata invece nella serata di ieri è che, visto e considerato che Donald Trump e Trudeau hanno trovato un accordo per bloccare almeno per 30 giorni i dazi che Trump aveva minacciato di mettere sul commercio con il Canada, beh, anche la regione dell'Ontario ha detto: va bene, allora adesso non facciamo saltare l'accordo con Starlink per 30 giorni e vediamo come va. Quindi cominciamo a avere qualche piccolo problemino di conflitto di interesse in tutta questa questione. Ma i problemini di conflitti di interesse possono andare molto molto oltre, e vediamo perché. Allora, come sappiamo, Elon Musk non fa solo l'imprenditore, non fa solo l'ispiratore di Donald Trump, ma è anche a capo del DOGE, D-O-G-E, Department of Government Efficiency. Fra l'altro, lavoro raccontato, il nome è una specie di scherzo, perché il DOGE è anche un meme, nonché una criptovaluta, una criptomeme, che è molto legato alla figura di Elon Musk. Beh, allora, Doge è un dipartimento che non fa parte direttamente del governo, cioè non è un dipartimento federale esecutivo, come si dice, come dicono quelli bravi, nel senso quelli precisi, perché creare una cosa del genere avrebbe richiesto l'approvazione del Congresso degli Stati Uniti. Invece Trump si è inventato una cosa in cui ha messo Elon Musk a capo di un soggetto che non si capisce bene come diavolo sia gestito. E al momento c'è un po' di gente che si sta ribellando a quello che sta combinando Trump nei suoi, Musk nelle sue prime azioni. Allora, gli esperti legali a livello federale hanno già parlato di una specie di incubo per quanto riguarda la sicurezza dei dati, perché Musk sta mettendo il naso dappertutto. Facciamo un paio di casi. Il primo caso è quello dell'ufficio della gestione del personale a livello federale. Si chiama Office of Personnel Management e ha praticamente la gestione, con anche la memorizzazione di informazioni sensibili, di milioni di impiegati federali. Beh, cosa ha fatto Elon Musk? Si è presentato nell'ufficio, ha messo lì un server gestito da due ragazzotti appena diplomati e ha cominciato a prendere tutti i dati e analizzarli. Tra l'altro, quello che hanno segnalato due fonti anonime che vengono riportate dagli organi di stampa statunitensi che lavorano all'interno dell'ufficio della gestione del personale, ma hanno preferito, e secondo me hanno fatto molto bene, non dare i loro nomi, sembra che i collaboratori di Elon Musk abbiano i permessi di amministratore su tutto il sistema, quindi in pratica possono sia copiare tutte le informazioni all'interno, ma possono anche modificare il software all'interno del database. La domanda che si fanno è: cosa può andare storto nel momento in cui si hanno informazioni come, per esempio, tutti i dati sanitari delle persone che lavorano lì dentro, e anche informazioni come il numero di previdenza sociale, che negli Stati Uniti è un dato terribilmente, terribilmente sensibile, mettiamola così. Ma non è soltanto l'ufficio di gestione del personale, ma anche il Dipartimento del Tesoro, che addirittura ha citato in giudizio Doge, dicendo che quella di Elon Musk è un'intrusione senza precedenti all'interno del sistema di pagamento degli Stati Uniti. Perché? Beh, perché Elon Musk ha avuto accesso anche al Dipartimento del Tesoro e ha la possibilità di avere tutte le informazioni su quanto vengono pagati esattamente tutti i dipendenti di tutti gli enti federali. Tutto questo senza passare per quelle che sono i normali canali amministrativi. Fra l'altro, altre fonti minacciano di denunciarlo per la violazione del Privacy Act e di alcune leggi che riguardano la cyber security, perché c'è un privato in buona sostanza che sta mettendo le mani su dati sensibili di milioni di persone che dovrebbero essere gestite soltanto dall'amministrazione pubblica. Beh, direi non male, proprio non male. E passiamo da un delirio all'altro e provate a immaginare, parliamo di intelligenza artificiale. Faccio un riassunto delle ultime facciate che sono state prese sul tema e delle cose assurde che stanno succedendo. Allora, la prima è il caso Stargate, lo Stargate Project, anche qui ne abbiamo parlato da questi microfoni. Si tratta di una mega iniziativa, una joint venture, come si dice in gergo, del valore di 500 miliardi di dollari, che è stata annunciata da Trump, fra l'altro non facendo particolarmente felice Elon Musk, con tutta una serie di soggetti che si intendono di intelligenza artificiale. Beh, una cosa che è successa subito dopo è che molti investitori si sono lanciati immediatamente per comprare azioni dei fondi di investimento che si occupano di questo, e in particolare di MGX, che è un fondo di investimento con sede negli Emirati Arabi Uniti e che è stato uno dei primi a finanziare questo progetto Stargate. Piccolo dettaglio: gli investitori hanno sbagliato e hanno investito in un'altra MGX. MGX è la sigla che a Wall Street identifica un'altra azienda che si chiama Metagenomi Incorporated, che si occupa di tutt'altro, si occupa in realtà di DNA in buona sostanza. Beh, ha fatto un balzo del 33% in borsa, ma non c'entrava assolutamente niente con il progetto, il mega progetto di sviluppo dell'intelligenza artificiale. E se da una parte parliamo di cifre astronomiche investite, invece adesso, dopo tutta la vicenda di DeepSeek, che non sto a ripetervi, andate ad ascoltarvi il podcast di ieri o il podcast di settimana scorsa per sapere cosa sia DeepSeek, basti sapere che è un modello di intelligenza artificiale a basso costo che ha squassato tutto il mondo della tecnologia. Adesso sembra che la nuova moda sia quella di spendere il meno possibile, e la notizia che arriva è che nell'Università della California è stato creato Tini Zero. Tini Zero è un motorino di intelligenza artificiale che sarebbe stato sviluppato più o meno con gli stessi metodi che sono stati usati per sviluppare DeepSeek, però i ricercatori che l'hanno fatto hanno detto che il costo totale dell'operazione è stata di $30. Per adesso non si è visto nessun crollo in borsa, quindi lascia un po' il tempo che trova. La cosa molto interessante è che questo tipo di motore di intelligenza artificiale riuscirebbe a girare con dell'hardware, quindi con dei processori, con tutti dei computer, mettiamola così, che costano pochissimo e che sono assolutamente disponibili per tutti. Quindi forse stiamo assistendo al processo di democratizzazione dell'intelligenza artificiale. E invece, sempre in questo ambito, chi tira dritto per la sua strada è ChatGPT, cioè OpenAI, l'azienda di Sam Altman, che ha presentato una nuova funzionalità, un agent. Allora, ChatGPT, o meglio OpenAI, sta rilasciando questi agenti che utilizzano intelligenza artificiale per compiere delle operazioni, ne avevano già fatte alcune che permettevano di utilizzare in qualche modo il browser, e l'ultimo rilasciato si chiama Deep Research, che non c'entra niente con DeepSeek. In pratica si tratta di un sistema di ricerca sul web alimentato dall'intelligenza artificiale che dovrebbe funzionare un po' meglio rispetto a quello normale di ChatGPT. In pratica, nella parte destra dello schermo, quando qualcuno fa una ricerca di questo tipo particolarmente elaborata, l'algoritmo di intelligenza artificiale segnala tutti i passaggi che ha fatto, tutte le fonti che ha raggiunto, tutte le analisi che hanno portato ai risultati. Insomma, non dovrebbe avere quelle allucinazioni che hanno caratterizzato i primi modelli di intelligenza artificiale, o perlomeno dovrebbe essere più facile accorgersi se sta dicendo una cretinata. Il tempo come al solito è volato, quindi io vi auguro una buona serata, vi lascio a Poveri Ma Belli con Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli, loro Capibara e tutto ciò che ci gira intorno. L'appuntamento con Doppio Click è per domani, sempre dopo il GR delle 17.30. Ciao!